Buonasera cari amiche ed amici dell'Ora di Amadeus e del Salotto della Morghi. Come promesso alcune puntate fa, quando abbiamo parlato di Cenerentola, questa sera parleremo delle fiabe alchemiche. Le fiabe, che tratteremo dal punto di vista alchemico sono Cenerentola, Cappuccetto Rosso e Biancaneve. Bene, cominciamo con Cenerentola, la prima del gruppo, che ha una sua origine nella mitologia come il personaggio di Proserpina, figlia di Cerere che venne rapita da Plutone per farne sua sposa. La madre Proserpina, questo ci racconta appunto i racconti mitologici, disperata per la sottrazione della figlia, chiese ed ottenne il ritorno della figlia per almeno 6 mesi. E questo è stato utilizzato dal punto di vista mitologico per spiegare il passaggio e l'alternarsi delle stagioni, perché quando Proserpina tornava era la primavera ed era l'estate, quando invece doveva tornare nei palazzi reali del suo sposo, Plutone, negli inferi, nell'Ade, praticamente era l'autunno e l'inverno, quindi calava il gelo sulla terra. Bene, da un punto di vista alchemico, perché chiaramente l'alchimia parla sia di spiritualità, ma parla anche di elementi chimici, rappresentata dallo zolfo. Lo zolfo si trova appunto in natura, nelle solfare, e pare che tutta la storia sia nata appunto dalle solfare in Sicilia, specialmente nelle zone del lago di Pergusa, dove oltre ad esserci appunto delle importanti solfare, c'erano anche un sacco di grotte che appunto davano la sensazione e l'idea dell'ingresso agli inferi e quindi a supporto di quella che è appunto il racconto mitologico che abbiamo appena narrato. Bene, il principe sarebbe il fuoco. Il fuoco che ardendo nella solfara praticamente porta in un processo che dura 3 giorni, notare che il numero 3 è piuttosto rilevante in questi ambienti alchemici e nei discorsi appunto che trattano di questi aspetti che sono sia fisici sia spirituali. In questo procedimento che dura 3 giorni, il fuoco che arde nella fornace determina numerosi passaggi di sublimazione e di precipitazione, di condensazione dello zolfo, che alla fine di questo procedimento viene raccolto all'uscita, all'imboccatura di questa fornace e quindi raccolto come elemento splendente e nativo. La scarpetta è rappresentata dalla presenza di cristalli di zolfo nativo all'interno di queste miniere, appunto che segnano la presenza della nostra Cenerentola, ossia dello zolfo in quanto minerale che poi viene estratto dai minatori. La stessa Proserpina, appunto, scappando dall'Ade nella narrazione mitologica, perde anche lei una scarpetta. Quindi è lo stesso tipo di meccanismo, lo stesso racconto che viene appunto riproposto in questo senso. La sublimazione chiaramente libera il corpo di Biancaneve di Cenerentola, scusate, libera il corpo di Cenerentola dalla sporcizia e dalla bruttezza appunto della sua condizione originaria, che è quella appunto di orfanella, che passa direttamente dallo stato di orfanella sporca e abbandonata allo stato di principessa. E quindi si distingue, diciamo, dalle altre due protagoniste delle nostre storie perché non ha né l'allegria e la giocosità appunto di Cappuccetto Rosso, per come appunto viene raccontata nella fiaba, né la purezza e la castità che è tipica appunto di Biancaneve. Benissimo, questo era per quanto concerne Cenerentola e ora parliamo di Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso è caratterizzata ovviamente dal suo cappuccio e dalla sua mantellina, che sono i suoi vestiti irrinunciabili. Sono i vestiti appunto però che erano propri e tipici del dio Mercurio. Quindi Cappuccetto Rosso è la rappresentazione fiabesca di Mercurio e viene rappresentata in questo modo da un punto di vista alchemico. Mercurio, messaggero degli dèi, il più veloce di tutti, ovviamente, come ben sappiamo, aveva anche una sporta nella quale appunto portava farmaci e medicine per appunto la guarigione. Cappuccetto Rosso, da parte sua, ha il cestino nel quale porta alla nonna pane e vino, che sono simbolicamente carne e sangue, come sappiamo anche noi cristiani, e quindi cibi rigeneratori e spiritualmente rigeneratori. Per cui Cappuccetto Rosso, invitata dalla mamma a fare questa commissione presso la nonna, si avventura per il bosco. Come tutti sappiamo, nel bosco incontra il lupo cattivo. Il lupo cattivo è un'altra rappresentazione del mercurio, non nello stato puro, ma come calomelano. Il calomelano, HG2CL2, è un composto che veniva utilizzato sino a tempi non troppo lontani da un punto di vista medico come purgante e vermifugo. Attualmente non viene più utilizzato per via della presenza del mercurio, ma data la sua minima solubilità in acqua era piuttosto sicuro. Ma questo aspetto suadente, infatti il calomelano è abbastanza dolce e al gusto, diciamo, ha un suo contraltare, nel senso che è estremamente velenoso nel momento in cui si decompone e diventa HgCl2, che si chiama sublimato corrosivo. Quindi un doppio aspetto del lupo che, come abbiamo visto, inizialmente è dolce, suadente e gentile, e poi mostra il suo lato terribile, il suo lato oscuro, diciamo. Il lupo, una volta ottenute le informazioni da Cappuccetto Rosso riguardo al suo viaggio, si precipita dalla nonna. C'è da dire che Cappuccetto Rosso, appunto, essendo rappresentazione del Mercurio, non ha problemi a parlare con il lupo cattivo o con chiunque incontri nella sua strada. Mercurio, infatti, dal suo nome Hydrargyrium, e il simbolo chimico è Hg, appunto, è l'unico metallo liquido a temperatura ambiente che forma con svariati altri metalli, meno nobili ad eccezione dell'argento e dell'oro, forma dei composti detti amalgame, che sono appunto. Forma facilmente questi composti e quindi tende un po' ad andare con tutti, non ha pregiudizi particolari. Infatti, Cappuccetto Rosso non si preoccupa minimamente di raccontare al lupo i fatti propri. Da un altro punto di vista, il mercurio, essendo liquido e a temperatura ambiente appunto fuso, rappresenta la femminilità e in contrapposizione. Quindi il caldo umido in contrapposizione allo zolfo, che sarebbe invece il principio maschile, asciutto e secco e caldo. La roccia da cui viene estratto il mercurio è il cinabro, principalmente, nel quale che viene estratto dalle cave, in Italia ad esempio dal Monte Amiata, e attraverso appunto un processo di sublimazione e di ossigenazione viene liberato il mercurio dallo zolfo. Lo zolfo si libera come anidride solforosa, e il mercurio, dopo essere sublimato, sia vaporizzato, condensa sulle pareti della fornace e gocciola nell'acqua attraverso appunto dei canali di scolo, e quindi viene ottenuto in forma pura e si libera il mercurio. La fornace ovviamente è rappresentata dal lupo che mangia la nonna, che sarebbe in questa rappresentazione alchemica rappresentata dal cinabro, ossia dalla forma diciamo nativa del mercurio, e nella sua pancia, quindi all'interno appunto del forno di estrazione, si procede attraverso il fuoco, quindi attraverso la morte o il rischio della morte. Attraverso il fuoco il mercurio sublima e precipita, e quindi viene ottenuto il prodotto. Ed ora passiamo alla terza ed ultima protagonista della nostra serata. La terza ed ultima protagonista della nostra serata è Biancaneve. Biancaneve rappresenta l'argento, simbolo di castità e di purezza. L'argento in natura si trova allo stato nativo, nelle miniere, e si trova anche legato ad altri metalli molto meno nobili, in particolare il piombo, quindi nella galena, che è solfuro di piombo, PbS. L'argento viene ottenuto per coppellazione, ossia la fornace nella quale viene ottenuto il mercurio si chiama coppella ed è prodotta appunto, o quantomeno era prodotta perché stiamo parlando di procedimenti alchemici, era costituita appunto da un vaso di materiale refrattario ceramico nel quale avveniva la purificazione. Il procedimento prevede appunto, dopo la fusione dei metalli, l'ottenimento di quello che viene detto piombo d'opera, ossia il piombo fuso insieme all'argento. La separazione di questi due prodotti, piombo e argento, viene ottenuta insufflando dell'ossigeno all'interno della camera di combustione. E facendo in modo che il piombo sia a reagire con l'ossigeno, ma non l'argento, in maniera tale che si formi diciamo sulla superficie del metallo fuso uno strato di litargirio, che sarebbe appunto ossido di piombo. L'ossido di piombo, da un punto di vista del fiabesco della nostra favola, è costituito dalla strega cattiva, che appunto, essendo anche lei un elemento metallico sicuramente, ma non lucido, non argenteo e non puro e meraviglioso come l'argento, ne è invidiosa e quindi si specchia appunto nel letto di argento che è sotto di lei, perché la bella addormentata sarebbe praticamente costituita dallo strato di argento che soggiace e dorme all'interno della coppella. Inutile dire, ormai l'avremmo capito un pochino come sono le tecniche di questi racconti, il forno è la casetta dei sette nani ed è un punto, uno spazio angusto nel quale la nostra Biancaneve sì e no trova spazio. Quindi entra dentro nella fiaba e con un cucchiaio trova queste coppettine di cibo e da ognuna preleva un po' di cibo e se ne nutre. E nella realtà, diciamo, dell'estrazione chimica del metallo, invece, è il fonditore che con dei cucchiai di ferro asporta quello che è appunto il litargirio, la scoria dalla superficie dell'argento. Questa scoria via via che viene portata via, a un certo punto si assottiglia al punto tale che iniziano a vedersi quelli che vengono chiamati gli occhi dell'argento, ossia delle macchiette di argento che vengono in superficie. Quando viene tolta tutta, lo splendore dell'argento è completo e quindi la magia si è prodotta. Quindi l'argento viene separato dai suoi elementi contaminanti, molto più pesanti e molto meno puri e pregiati. La nostra principessa rimane comunque addormentata, rimane in attesa del suo sposo, che ovviamente è l'oro, è l'unico metallo con il quale l'argento può degnamente fare lega, e quindi questo ricorda quello che erano appunto i lingotti d'oro che venivano valutati e conservati in attesa della vendita agli orafi per gli utilizzi appunto di oreficeria e di monete, quant'altro poteva essere. Quindi solo lo sposalizio con l'oro, con l'elemento maschile dell'oro, la può risvegliare e darle tutta la sua bellezza e purezza. E se vogliamo parlare dal punto di vista geografico, si può immaginare che la storia di Cenerentola nasca in Sardegna, dove esiste in una zona che si chiama Serrabus, Sarrabus per la precisione, delle miniere di argento, appunto, utilizzate fino a non troppi decenni fa, nel quale è presente, come vediamo appunto nella fotografia qui a fianco, un picco più grande e sette guglie in una catena, quindi Biancaneve e i sette nani. Oltretutto è in mezzo a una foresta, quindi c'è tutto gli elementi per poter sistemare bene questa storia. Bene, quindi pur avendo fatto una rapidissima disamina su quello che potevano essere i significati alchemici di queste fiabe, io spero che abbiate avuto interesse in questa puntata e ci vediamo la settimana prossima e vi lascio all'ora di Amadeus.